in questo nostro pomeriggio e che vogliamo aprire intanto con il salutare subito il nostro primissimo ospite. Benvenuto a Giorgio Ferrari, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ben trovato, giornalista inviato del quotidiano L'Avvenire, e la passata settimana, magari qualcuno di voi lo ricorderà, abbiamo letto in rassegna stampa con Massimo Zenari con interesse il suo commento apparso giovedì a pagina 3 del quotidiano L'Avvenire, intitolato "Esportare la democrazia, sbagliata l'idea o la modalità". In quella pagina lei si soffermava sulla figura di Donald Rumsfeld, che a fine giugno è morto, 89 anni mi pare, e si soffermava anche sul ritiro ovviamente dell'esercito statunitense dall'Afghanistan, due vicende che evidentemente e inevitabilmente finiscono per intrecciarsi e si sono a lungo intrecciate. Lei scrive insomma che ci troviamo di fronte alla fine di un'epoca di politica estera statunitense. Partiamo, Ferrari, dal provare a definire questa epoca. Quali sono state, a suo giudizio, le coordinate di questo tempo? Qual è stato il carattere di questa stagione e come l'ha influenzata, o forse meglio dire strutturata, lo stesso Donald Rumsfeld?
Dunque, il catalizzatore sicuramente è stato l'attentato alle Torri Gemelle. L'idea che ci fosse una dottrina che prevedeva l'esportazione della democrazia, il cosiddetto regime change, questo era già in essere, nel senso che Paul Wolfowitz, che era poi uno dei teorici delle amministrazioni repubblicane, lo aveva già formulato qualche anno prima. Chiaramente con il 2001 è diventato un'urgenza e una precauzione internazionale. L'America si trovava ancora relativamente a essere l'unica superpotenza mondiale. La Russia non era ancora cresciuta ai livelli di adesso, la Cina sembrava meno aggressiva, sicuramente sul piano militare aveva un'espansione economica che cominciava a mordere, ma l'America era comunque l'unico gendarme, o si riteneva essere l'unico gendarme del mondo. Questa dottrina informa almeno tre o quattro presidenti, dal padre di George W. Bush, poi a Donald Trump, e comunque in qualche modo lambisce anche i democratici, non è che ne fossero completamente estranei, insomma si erano convinti che per portare la democrazia cambiando un regime fosse l'unica soluzione possibile per quelle nazioni che non erano ancora entrate nel consesso delle nazioni democratiche. L'Afghanistan divenne insieme all'Iraq il bersaglio principale e il demiurgo di questa politica, di questa dottrina, fu questo ex enfant prodige, che era Donald Rumsfeld, che era stato scoperto da Nixon, poi preso da Ford, messo a capo del Pentagono, poi ha avuto un momento di eclissi, ma poi è stato ripreso e quindi era uno che aveva messo in campo esattamente questa strategia, quella di mandare 40-50 mila uomini sul campo con l'idea di vincere una guerra, cosa che avvenne, tecnicamente avvenne in Afghanistan. Chiaramente i talebani vennero momentaneamente sconfitti. Quello che non hanno saputo fare è creare una democrazia e impedire il ritorno dei talebani, cosa che sta succedendo adesso.
Di cui parleremo con il prossimo ospite, sarà con noi Roberto Antonini. E dunque, lei ci racconta che è Donald Rumsfeld, il teorico della guerra preventiva, dell'esportazione della democrazia, in un contesto naturalmente, se vogliamo, anche ideologico, no? Che muoveva i propri passi da un passato tutto sommato non lontanissimo, ha accennato alla figura di Paul Wolfowitz. Quello che lei mette in evidenza molto bene in questo articolo, che ci ricollega all'oggi, è lo strapotere e l'autonomia che contraddistinguevano l'esercito statunitense in quella stagione. Siamo all'indomani, come detto, degli attentati alle Torri Gemelle. Che cosa aveva creato questo potere enorme?
Lo aveva creato l'idea che fosse stato, intanto ricordiamoci tutti che fu uno shock millenario addirittura, l'idea che il suolo americano venisse violato dopo Pearl Harbor, una cosa a cui nessuno era preparato. Era preparato invece l'esercito, era preparato il Pentagono, che già comunque otteneva una percentuale molto alta, tra il 5-6% del PIL americano, comunque per manutenzione, armamenti e ricerca di nuovi armamenti. In questo caso addirittura si potenziò e si capì che si doveva delegare non tanto alla politica quanto alle forze armate, e nessuno meglio di Rumsfeld, che non nascondeva, se vogliamo dire, io se ricordo bene ho usato un'espressione non privo di una sua oscura grandezza. Ho scritto perché? Perché perlomeno lui non si è vergognato di dirlo. Lui diceva, certo che ci sono dei morti, certo che ci sono dei morti nostri, come in Corea, come nel Vietnam, e appunto anche lì ci sono comunque dei limiti della potenza militare americana. Dice, ma non ne possiamo fare a meno, perché questi morti eviteranno altri morti, che forse saranno di più. Quindi lui ha interpretato un qualche cosa che era già nello spirito del tempo, non è lui l'inventore, l'ha semplicemente attuato con una considerevole energia e qualche volta anche con un certo successo militare sicuramente, poi sul piano politico, come si è visto, molto meno.
Lei scrive di Rumsfeld dotato di una sua oscura grandezza, quella di un uomo, aggiunge, un uomo di Stato naturalmente, che paradossalmente ha dato il meglio dando il peggio di sé, e questo è solo apparentemente un ossimoro. E oggi a che punto siamo, secondo il suo punto di vista, il disimpegno, no? E il ritiro, quale momento segnano nella storia della politica estera statunitense in questo dopo Rumsfeld, perché ricordiamo Rumsfeld si è spento sul finire del mese di giugno?
Allora, Rumsfeld ovviamente non era più attivo in campo politico da molti anni, quindi in mezzo noi abbiamo l'intermezzo degli 8 anni di Obama, che sono stati 8 anni di disimpegno con delle conseguenze non del tutto ancora valutabili, ma che comunque già in qualche modo si configurano e si vede cos'è accaduto. Il suo disimpegno in Medio Oriente, per esempio, ha consentito, già con l'ingannevole accordo che era stato fatto sul nucleare in Iran, ma soprattutto lasciando fare, c'è stato uno strano laissez-faire obamiano, sì, ci sono stati un concorso in Siria insieme ai russi, insieme ai turchi, ma è stato, alla fine si vedrà, si capirà meglio negli anni prossimi comunque, che non è stata una mossa felice quel passo indietro che gli americani hanno fatto. Poi c'è stata la parentesi di Donald Trump, il quale è stato eccentrico rispetto a entrambe le dottrine, cioè non ha interpretato la dottrina Rumsfeld, ma non ha nemmeno sovvertito del tutto quella di Obama, cioè anche lui stava facendo un passo indietro, cioè stava un po' in seconda linea. La parte che gli si può attribuire commendevole sono i cosiddetti accordi di Abramo, perché è sotto la sua amministrazione che Israele, alcuni Emirati Arabi, in parte l'Arabia Saudita e un paio di paesi del Maghreb hanno deciso di riconoscersi a vicenda, di aprire ambasciate e relazioni commerciali. Adesso è arrivato Joe Biden, il quale inverte del tutto la politica americana, non c'è più la dottrina di prima, non si fanno i regime change, c'è un multilateralismo, quindi l'America non si muove più da sola, si muove di concerto con gli alleati. Se e come questo sarà una, chiamiamola dottrina, se vogliamo chiamarla così, efficace, secondo me è molto presto per dirlo. E comunque quello che già si vede in Medio Oriente, soprattutto pensiamo all'Afghanistan, è chiunque può vedere come in capo a 2 mesi torneranno i talebani esattamente come prima.
Per adesso noi qui a Diderot ci fermiamo qui, ma subito dopo gli aggiornamenti informativi del notiziario sarà con noi Roberto Antonini, che è appena rientrato per l'appunto da un soggiorno in Afghanistan dove ha lavorato per Falò e per il nostro radiogiornale. Intanto voglio ringraziare il nostro primo ospite questo pomeriggio, Giorgio Ferrari, inviato del quotidiano L'Avvenire, che giovedì passato ha firmato una bella analisi apparsa sul quotidiano intitolata "Esportare la democrazia, sbagliata l'idea o la modalità". Giorgio Ferrari, grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
E grazie a voi, buon pomeriggio a tutti quanti, arrivederci.